buonasera a tutti. Iniziamo questo consiglio comunale con l'appello. Soini Claudio, presente. Aprone Francesca, presente. Cattoi Vanessa, assente giustificata. Cristoforetti Gigliola, presente. De Michei Stefano, presente. De Rossi Gabriele, ha un attimo di ritardo. Gatti Stefano, assente giustificato, è in ritardo. Giorgi Angelo, presente. Lorenzini Luigino, presente. Marasca Gianni, presente. Martinelli Mauro, presente. Mattei Giuliano, presente. Mondini Sergio, presente. Saiani Gianni, presente. Sega Daniele, presente. Speziosi Michela, presente. Zendri Gianfranco, presente. Zomer Ilaria, al momento penso che sia in leggero ritardo, avete notizie? Perfetto. Benissimo. Allora, siamo presenti in 14, al momento esatto, assenti 4, poi vediamo gli aggiornamenti. Iniziamo l'ordine del giorno. Prego, è arrivato? Perfetto, entra Zomer Ilaria, quindi direi di metterla presente. Buonasera Ilaria. Iniziamo l'ordine del giorno con le comunicazioni del Presidente. Oggi è il 25 novembre 2021. 25 novembre, come voi tutti sapete, con risoluzione numero 54/134 del 17/12/99, l'Assemblea Generale dell'ONU ha designato questa giornata quale giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In Italia, inizialmente celebrata dai soli centri antiviolenza, è oggi invece ricordata da enti ed istituzioni. Nel nostro Paese, la legge sul diritto di famiglia abolisce solo nel 1981 il delitto d'onore, che prevedeva uno sconto di pena per i mariti che uccidono le proprie mogli per motivi lesivi della propria onorabilità. Nel 1996, l'altro ieri praticamente, la legge riconosce lo stupro come delitto contro la persona e non più contro la morale. La legge numero 69/2019, nota come Codice Rosso, è entrata in vigore il 19 luglio 2019, inasprisce le pene per i reati connessi a femminicidio o violenza di genere, in maniera più incisiva se commessi in presenza di un minore, che diventa di fatto una persona offesa dal reato, velocizzandone tutti i provvedimenti. Introduce inoltre, tra le altre cose, il delitto di costrizione o induzione al matrimonio, il delitto di violazione di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento a luoghi frequentati dalla persona offesa, il reato di sfregio, il delitto di revenge porn, che si riferisce alla diffusione per vendetta di immagini intime. Con un decreto legge entrato in vigore il 16 luglio 2020, quindi l'anno scorso, lo Stato si fa garante dei cosiddetti orfani di femminicidio, che sono la più concreta delle conseguenze della violenza, assicurando loro alcune tutele sul diritto allo studio, spese mediche e inserimento nell'attività lavorativa. Uccidere una donna non è sempre femminicidio, ma è sempre femminicidio uccidere una donna in nome di una sovrastruttura ideologica di tipo patriarcale, per ribadirne il ruolo sottomesso e subordinato. Su 10 donne morte assassinate, 6 sono vittime di femminicidio, ovvero uccise per mano di un uomo con cui le vittime hanno o hanno avuto rapporti affettivi di cui si fidavano. Ma non ci sono solo gli omicidi. La violenza inizia prima e acquisisce purtroppo molte forme. Ci sono le donne sfigurate dall'acido, ci sono le donne prigioniere della loro stessa casa, ci sono le vittime dello stalking, sono circa 4 milioni in Italia secondo l'Istat, le donne che nell'arco della propria vita hanno subito stalking o forme persecutorie adesso riconducibili. E poi ci sono tutte quelle donne che sono provate dall'autonomia economica, della libertà, della possibilità e sono così vittime di una violenza ancora più subdola. Nel frattempo sono sempre al lavoro i centri antiviolenza per donne in situazione di abuso e le associazioni ONLUS che offrono assistenza e consulenza su diversi piani. A livello provinciale il centro antiviolenza nasce nel capoluogo nel 2002 con il sostegno della provincia autonoma di Trento. In seguito, grazie alla legge 6 marzo del 2010, denominata Interventi per la prevenzione della violenza di genere per la tutela delle donne che ne sono vittime, apre in provincia una casa rifugio che ospita per un massimo di 6 mesi donne e figli minori che abbisognano di protezione nei confronti di persone violente, intrusive o dannose. È di qualche giorno fa la presentazione dei dati sulla violenza contro le donne pubblicate in occasione del rinnovo del protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza di genere, che vede la provincia con commissariato del governo, procure di Trento e Rovereto, consorzio dei comuni, azienda sanitaria e università di Trento. Da questi si evince che nel 2020 in Trentino si registra una contrazione delle denunce rispetto agli anni passati e un drastico calo nei procedimenti di ammonimento. Se nel 2014 si registrava un totale di 910 eventi, di cui 722 denunce e 188 ammonimenti, nel 2020 il dato complessivo è sceso a 475, di cui 391 denunce e 84 procedimenti di ammonimento. È purtroppo da considerare il fatto che il lockdown, precludendo la possibilità per molte donne di trovare momenti in cui lasciare l'abitazione per poter sfuggire al controllo dell'abusante, possa aver potenzialmente causato tale crollo delle segnalazioni. Dal punto di vista dell'incidenza sulla popolazione femminile si registrano 2,5 casi ogni 1000 donne, tenendo come riferimento il numero complessivo di donne tra i 16 e i 64 anni in Trentino al 1 gennaio 2020 pari a 169.314. Le donne accolte nei servizi residenziali nel 2020 sono state 109, 104 nel 2019. Quelle che si sono rivolte ai servizi non residenziali sono state 340 nel 2020, erano 338 nel 2019. Drammatico poi un dato in particolare, nell'89,9 dei casi il presunto autore è un uomo che proviene dal contesto familiare, relazionale o lavorativo delle donne. Nel 39,4% si tratta del partner e nel 24% dei casi dell'ex partner. Il nostro Stato, la nostra provincia, si stanno adoperando per gestire tutto questo, ma è necessario il contributo e la partecipazione di tutta la società civile se vogliamo concretamente invertire il paradigma. Il nostro Consiglio Comunale è da sempre che dà rilievo a questa tematica. Ciò nonostante il 26 ottobre scorso, qualche giorno fa, un mese, in Italia le donne uccise per femminicidio dall'inizio dell'anno sono arrivate a quota 100. È per tutte loro che chiedo ai colleghi rappresentanti istituzionali in questa sala consigliare di mantenere sempre la massima attenzione sul tema. Dobbiamo unirci per combattere la violenza contro le donne. E nel farlo dobbiamo investire le nostre forze, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Nei femminicidi risulta infatti che l'uomo considera la donna una sua proprietà, un oggetto. Dunque l'educazione dei giovani costituisce l'opportunità di cambio di passo, del cambio di passo vero della nostra società. Ed in questo dobbiamo impegnarci tutti, partendo dalla base della nostra società, ovvero dai nostri comuni ed attivando tutte le forme di comunicazione che agevolino questo processo di sensibilizzazione. Ecco l'essenza di questa rinnovata unione di intenti delle donne del Consiglio Comunale che ha mosso questa nostra iniziativa. Ed è quindi in nome delle 106 donne uccise quest'anno che chiedo ora a questa sala di alzarsi in piedi e osservare un minuto di silenzio. Vi dico grazie a nome delle donne del Consiglio Comunale di Ala, che insieme ancora una volta lavorano unite per sensibilizzare e promuovere ogni azione atta a contrastare il fenomeno della violenza di genere. Grazie a tutti, proseguiamo col prossimo punto all'ordine del giorno, che sono le comunicazioni del Sindaco. Grazie.
Tolgo questo, posso fare un tempo meglio. Grazie Presidente, anche del momento che abbiamo appena vissuto assieme, un ricordo particolare a tutte quelle donne che effettivamente hanno subito violenza o addirittura femminicidio. Le comunicazioni che do io sono abbastanza veloci, sono queste. Vabbè, adesso lo sapete, immagino, il 4 di dicembre partirà il nostro Natale, Natale nei Palazzi Barocchi. Domani pomeriggio faremo una presentazione alla stampa del progetto che è stato curato dal nostro ufficio attività culturali insieme al centro di coordinamento teatrale, un programma bello, ricco, dedicato in gran parte anche ai bambini. Speriamo che da qui al 4 purtroppo non ci siano ricadimenti particolari dovuti a questa emergenza pandemica che sta un po' preoccupando, perché anche qui da noi ad Ala, per la verità, la settimana scorsa avevo solamente un segnalato contagiato, oggi ne ho 13, 15 anzi, per la verità, per cui c'è stata un'escalation importante e notevole. Mi entrano 2-3 persone al giorno, questo insomma mi fa un po' preoccupare. Avete visto anche la televisione, la situazione che abbiamo all'estero, in Alto Adige, per cui non è sicuramente una situazione rosea, però insomma il Trentino sta ancora tenendo duro, visto le decisioni prese ieri dal Consiglio dei Ministri relativamente a nuove restrizioni per i non vaccinati. Speriamo quindi che si possa fare un Natale sereno, un Natale bello, che inizierà appunto il 4 di dicembre e si ultimerà come mercato il 24 di dicembre, per arrivare poi al 6 di gennaio con una scia di un altro tipo di evento. Comunque il programma domani sarà distribuito. E seconda cosa, abbiamo depositato, avete visto chi c'era di voi, appunto la conferenza stampa fatta per lanciare la candidatura di Ala Capitale della Cultura 2024, abbiamo depositato in virtù di questo il nostro dossier il 19 di ottobre, avremo le prime risultanze entro il 18 di gennaio, così ci viene detto dal Ministero. Entro il 18 di gennaio sapremo chi sono le prime 10 classificate, che verranno chiamate a Roma per meglio esplicitare il progetto. Incrociamo le dita e speriamo in un buon risultato. Un'altra comunicazione riguarda invece la nostra Casa della Salute, ospedale, presidio ospedaliero, chiamatelo come volete. Allora, per ripercorrere un po' la storia dell'ultimo anno, sapete che nel maggio dell'anno scorso, in attesa dei 20 posti di RSA, erano stati istituiti 20 posti di transito Covid, c'era stato chiesto appunto nel periodo di emergenza di contribuire a, cioè non a noi perché la Casa della Salute dell'azienda sanitaria non è del Comune chiaramente, ma noi per informazione ovviamente ci è stato detto, e c'erano appunto i 20 posti di transito. Dopodiché si è passati dal transito, praticamente le persone che dovevano recarsi in casa di riposo e però dovevano fare una quarantena qui ad Ala, si è passati poi a una RSA Covid, per cui casa di riposo per il Covid. Poi dal maggio di quest'anno sono partite le cure intermedie, che dovevano ultimarsi a fine anno. Cure intermedie, sapete cosa sono? Sono quelle cure appunto di chi esce da una clinica e non può ancora recarsi in casa, deve avere appunto un periodo intermedio. È notizia di questi giorni che mi ha comunicato, non sono ancora stato contattato dall'azienda sanitaria, per cui non so se è ancora ufficiale, ma comunque me ne ha parlato la Ubaldo Campagnola, che è la casa di riposo di Avio che gestisce questi 20 posti. L'azienda sanitaria vuole utilizzare adesso, sembrerebbe già dalla settimana prossima, i 20 posti per il periodo fin tanto che c'è l'emergenza ancora per il Covid, perché purtroppo c'è una crescita appunto di posti, di bisogno di posti letto. Quindi andremo avanti, non so fino a quando sarà decretata l'emergenza, sembra fino a giugno dell'anno prossimo, però ancora non è stato detto questo. Finché ci sarà il bisogno, l'azienda sanitaria appunto utilizzerà quei 20 posti lì per i malati Covid. Ovviamente i malati Covid non gravi, questo è chiaro, perché non abbiamo noi la terapia intensiva o camere particolari, però possono ospitarlo tranquillamente. Domani vedremo anche il direttivo della casa di riposo, perché ci è stato chiesto di valutare, sapete che la casa della salute è di proprietà dell'azienda sanitaria, ma non tutta, quell'edificio che costeggia via Brigata Mantova, dove c'è la guardia medica per capirci, è di proprietà comunale, che nel 99 era stata data in consegna all'azienda sanitaria appunto. l'Ubaldo Campagnola, che in futuro, saprete, gestirà la Casa della Salute sia in termini di RSA che di prelievi che di fisioterapia, ci chiede la messa a disposizione di quella parte di edificio, fatto salvo l'accordo chiaramente con l'azienda sanitaria, per realizzare ulteriori 14 posti di casa di riposo e per poter chiedere in provincia il finanziamento che c'è sulla legge di settore per quel tipo di lavori necessari per trasformare tutto ciò. Credo sia una buona occasione per incrementare ulteriormente i posti di RSA, che sapete sono i famosi 20 più i 10 che la provincia ha messo a disposizione, fatto salvo lo spostamento del reparto di riabilitazione psichiatrica, che dovrebbe essere portato a Rovereto, se trova nel posto, e ulteriori 14 posti, insomma, sarebbe sicuramente una buona cosa, per cui domani ci incontreremo per capire effettivamente le loro reali intenzioni. Noi abbiamo dato disponibilità, perché chiaramente più la casa della salute viene incrementata e ovviamente meglio è. Dovrebbe essere quella anche una di quelle 11 case della salute enunciate dall'assessore Segnana sulla stampa recentemente. Sapete che per le case della salute c'è anche un capitolo riguardante il PNRR. Su quello magari velocemente vi tengo informati, su quel piano nazionale di resilienza e ripresa e resilienza, perché chiaramente sapete che un po' tutto si sta incentrando su quel grandissimo investimento che arriverà appunto dall'Europa. In Italia si parla dei 230 miliardi di euro, una parte di esse arriveranno anche in Trentino, ancora non c'è contezza totale di che risorse arriveranno in Trentino, si presume in maniera empirica però un 1%, per cui 2 miliardi e 2 arriveranno in Trentino, nella nostra provincia, però ancora, ripeto, non c'è certezza di questo. Di quei 2 miliardi e 2 ancora non si sa quanto potrà essere ricompreso da quella variante ferroviaria di Trento, di cui avete sentito parlare sicuramente, per le quali c'è un po' di polemica in giro, che comunque conta circa 1 miliardo di euro. Quello però dovrebbe essere sul conto di RFI, non dovrebbe andare ad inficiare quello che potenzialmente potrebbe arrivare qui da noi. Con la provincia, il consorzio comune e la provincia stanno cercando di mettere a punto insieme un banco di regia, un tavolo di lavoro, un gruppo di lavoro, chiamatelo come volete, perché la paura è quella che queste risorse possano andare un po' perse nei rivoli, perché sono bandi europei, ovviamente molto difficili da confezionare e soprattutto molto difficili da rendicontare. Con opere, si parla di opere che dovranno essere realizzate entro il 2026, per cui siamo già ormai nei primi del 2022, ancora non si sa il tipo del grado di progettazione che richiederà il governo, se definitivo o esecutivo, perché quello chiaramente è determinante per i tempi, questo è chiaro. Bisognerà capire come i comuni potranno accedere in maniera autonoma, sembra di sì, ma quello che, ripeto, vuol fare la provincia insieme al consorzio comune è mettere insieme un banco di regia proprio per cercare di coordinare il tipo di risorse dai quali accingere, appunto, perché altrimenti si rischia un po' una confusione totale. Quindi sul PNRR non c'è ancora certezza, però insomma siamo, come sistema provincia ovviamente, attenti all'evoluzione. Come comunicazione mi sembra di aver ultimato, casomai integro nel corso della seduta. Grazie.
Grazie Sindaco. Allora passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Ratifica deliberazione urgente della Giunta Comunale numero 107, di data 5 ottobre 2021, avente ad oggetto sesta variazione urgente al bilancio di previsione 2021-2023, articoli 175,4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Relaziona per noi l'assessore Speziosi.
Buonasera a tutti. E per quanto riguarda questa rettifica, è stata approvata con deliberazione numero 107 di data 5 ottobre 2021 dalla Giunta e quindi siamo andati ad approvare appunto la sesta variazione. La motivazione di questa variazione urgente è dovuta al fatto che nella zona tra Ala e Sdruzinà sono stati fatti dei lavori di collegamento del gas metano e ci è stato richiesto di fare una variazione per l'adeguamento e l'ampliamento anche dell'impianto di illuminazione. Cioè, già che c'erano dei lavori, già che erano stati fatti degli scavi, si è previsto quindi l'implementazione anche dell'impianto di illuminazione. E via Tambuset e quindi nella zona dove ci sono stati gli scavi. Questo ha comportato ovviamente lo stanziamento di circa 25.000 euro per l'esecuzione di questi lavori, che sono stati tolti da alcuni capitoli che prevedevamo non venissero utilizzati nel corso dell'anno. E quindi vi siamo chiamati, come da normativa vigente, ad approvare anche in consiglio questa variazione urgente entro i 60 giorni dalla data di approvazione in giunta. Tutto qua. Se avete delle domande o dei commenti. Prego, sindaco.
Il tratto oggetto di lavori è quello praticamente che parte dalla via Strada delle Madonne fino alla chiesa di San Pietro, perché sapete che il metano arriva a Sdruzinà, però lo scavo riguarda appunto, sale dalla caserma di Carabinieri, arriva su in via delle Madonne e poi prosegue in via Tambuse per arrivare alla chiesa di San Pietro. Se ne è approfittato da scavi già in essere per posizionare appunto i plinti, i cavidotti per la successiva posa dei pianti, dei paloni dell'illuminazione. È una strada che in parte costeggia abitazioni nuove, in parte è utilizzata molto per passeggiate dai nostri cittadini, per cui si va ad illuminare questo tratto di strada.
Grazie sindaco. Prego consigliere De Rossi.
Visto che ho la delega in materia, volevo integrare una cosa anch'io. Il PRIC che abbiamo approvato un paio d'anni fa in consiglio comunale andava a evidenziare un po' tutte le aree dove l'illuminazione pubblica c'è, ma si vedeva anche tutte le zone dove l'illuminazione pubblica non è presente, e quindi si è riusciti ad approfittare non con poche difficoltà, e ringrazio gli uffici per questo, a sfruttare questo lavoro di nuove reti per riuscire appunto a posare anche la tubazione, che in questo momento non vuol dire avere già l'illuminazione pubblica, ma aver fatto almeno tutte le predisposizioni per poter poi andare a installare con un costo residuo minimale i pali e la parte elettrica dell'illuminazione, visto che va a raccordarsi a due quadri già esistenti. E come questa stiamo valutando insieme agli uffici anche altre zone dove implementare l'illuminazione pubblica, ma si sta ragionando in un ambito molto più generale, quindi se da parte dei consiglieri dovesse pervenire anche qualche segnalazione è sicuramente utile, e come in questo caso si, potenzialmente se ci sono anche altri lavori in corso con quelle che vengono definite concomitanze, si riesce a risparmiare non pochi soldi, visto che scavare da zero per posare un cavidotto di illuminazione pubblica più i plinti e i pozzetti per i pali, come l'intervento che è stato fatto su via Tambuset appunto per illuminarla totalmente fino a San Pietro, l'intervento da zero sarebbe costato 70-80 mila euro, quindi la cifra che vedete che è stata portata in variazione è veramente esigua rispetto a quello che sarebbe stato il costo successivo.
Grazie consigliere De Rossi. Abbiamo quindi aperto la discussione. Ci sono altre domande? Prego, consigliere Mondini.
Buonasera. Solo per chiedere un chiarimento all'assessore. Ha nominato 25.000 euro mentre delibera ne vedo 37. Mi è sfuggito qualcosa? Grazie.
Grazie consigliere Mondini. Prego, assessore.
Esatto, sì, è perché è stato stanziato 10.000 euro per la manutenzione straordinaria dell'impianto lì vicino, e mentre l'adeguamento di cui parlavo è di 23.700 la variazione, quindi c'è l'aggiunta di 10.000 più 23.700. Siccome parlavo del nuovo adeguamento del nuovo impianto, è solo 23.700, quindi totale 23.700, e la stessa cifra, 33.700, la stessa cifra è stata tolta da alcuni capitoli che non prevedevamo di utilizzare al 31/12/2021.
Grazie assessora. Ci sono altri interventi? Va bene. Allora passiamo a leggere la delibera, o come preferite, la diamo per letta, se siete tutti d'accordo, altrimenti la diamo per letta. Perfetto. Allora passiamo direttamente alla votazione. Favorevoli? Undici. Astenuti? No. 5. Zomer, Mondini, Giorgi, Martinelli e Zendri. Contrari? Nessuno. Non c'è l'immediata esecutività. Quindi diamo la ratifica approvata. Bene, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione, settima variazione al bilancio di previsione. Qui c'è un errore formale, non è 2022-2024, ma è 2021-2023, un errore di battitura. Articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Relaziona per noi l'assessora Speziosi. Prego, assessore.
Ci troviamo ad approvare l'ultima variazione di bilancio di quest'anno. La variazione, ovviamente, essendo un bilancio triennale, tocca gli anni 2021, 22 e 23. In particolare per quanto riguarda la parte corrente, nel triennio subisce una variazione di 220.000 euro nel 2021, 257.000 nel 2022 e 15.000 nel 2023. In particolare per quanto riguarda le entrate del 2021, prevedono l'iscrizione a bilancio del fondo previsto a decreto ministeriale 24 giugno 2021 di finanziamento della spesa corrente, che deriva dall'approvazione delle agevolazioni della Tari per le categorie economiche interessate previste dalla legge, e quindi comporta una variazione, a causa sempre dell'emergenza sanitaria Covid, dei complessivi 54.459, con riduzione della relativa quota di avanzo libero inizialmente applicato al bilancio per 34.459. Un'altra variazione riguarda l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante dal mancato utilizzo dei fondi Covid, di cui articolo 106 del decreto legislativo 34/2020, per un importo di 296.000 destinato al finanziamento delle maggiori spese per interventi legati all'emergenza Covid. E altre variazioni di entrata registrano minori previsioni dovute all'emergenza sanitaria, che quindi riguarda semplicemente degli aggiornamenti degli trasferimenti di finanza locale, e per la parte meno significativa si riferiscono all'adeguamento delle previsioni delineate dalla gestione, quindi sia per quanto riguarda l'emergenza sanitaria sia per quello che riguarda la gestione ordinaria della struttura comunale. Per quanto poi ci sono ovviamente l'adeguamento, l'aggiornamento del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto a bilancio e poi lo stanziamento di iscrizione del fondo rischi per contenzioso per 15.500. Per quanto riguarda, queste sono le principali, mentre per quanto riguarda le entrate straordinarie del titolo quarto, sempre nel triennio 2021-23, comporta delle variazioni della spese straordinarie che riguardano la riprogrammazione di alcuni investimenti in relazione all'esigibilità della spesa. I più rilevanti riguardano i lavori di ristrutturazione della chiesa San Giovanni per 130.000 riprogrammati nel 2022 semplicemente per l'esigibilità della spesa, messa a norma degli istituti scolastici riprogrammati nel 2022, sistemazione area ex canonica riprogrammata anche questa nel 2022, messa in sicurezza adeguamento del palco del teatro comunale 160.000 riprogrammato poi nel 2022, interventi strutturali della biblioteca comunale riprogrammati nel 2022, la realizzazione del ramale fognatura della Santa Cecilia riprogrammati nel 2022 come quella della località Caglieri. Realizzazione marciapiede, la maggiore previsione di spesa è stata prevista poi nel 2022. E realizzazione della rotatoria località Cerré riprogrammati nel 2022 e anche i lavori di manutenzione straordinaria della sede dei Vigili del Fuoco. Queste sono le principali variazioni che trovate appunto anche negli allegati che vi sono stati messi a disposizione nell'area comune. Oltre a questi documenti vi è stato messo anche il documento unico di programmazione, il famoso DUP, e per quanto riguarda il periodo 2021-2022-23 credo sia stato fatto molto molto dettagliato, come insomma è stato chiesto, in modo da avere essere più il più leggibile possibile. È stata fatta una prima parte dove ci sono il quadro con la descrizione dei lavori e degli interventi che si sono programmati nel triennio, e come sapete il documento di programmazione è praticamente il programma, il nostro programma dei prossimi anni, quindi dove sono contenute tutta una serie di opere che saranno realizzate da qui alla fine del nostro mandato e oltre, insomma, probabilmente. E c'è tutto molto dettagliato, specificato, e viene anche classificata, viene fatta una lista della spesa, diciamo, di quelle che sono tutti gli interventi suddivisi per categoria e capitoli. Se avete delle domande in merito, siamo a disposizione.
Grazie mille, assessore. Prego, ci sono interventi, domande? Prego, consigliere Giorgi.
Accendiamo. Allora, per quanto riguarda lo specifico delle spese, vado a vedere la voce riqualificazione del Parco Bastie, siamo a pagina 5 in fondo, dove vedo che c'è una spesa complessiva di 100.000 euro e con una disponibilità di 100.000 euro, ma più sotto, sempre la categoria 21, mi trovo ancora, ripetuto, riqualificazione Parco Bastie con addirittura 731.000 euro spesa complessiva, però non è previsto la copertura. Com'è? Mi chiedo una spiegazione.
Grazie, consigliere Giorgi. Sindaco, prego.
Ma allora, del Parco Bastie noi abbiamo un progetto a firma dell'architetto Wolf per quanto riguarda l'intera rivisitazione del parco, che porta appunto un complessivo dei 700-800.000 euro, quello che è, per cui un investimento molto, molto importante. È stato deciso di inserire intanto una parte relativa alla sistemazione dell'edificio, l'edificio quello in prossimità del campo polivalente, per capirci, la palazzina. po' alla volta, quando riusciremo a recuperare altre cifre, chiaramente, e allora andremo avanti con la sistemazione del parco, sul quale stiamo anche un po' ragionando sul progetto, se è il caso di rivedere in qualche particolare, perché ripeto, la rivisitazione del progetto riguardava proprio a partire, per capirci, da via Tre Chiodi per arrivare fino a via Strada delle Madonne, per cui tutto il parco, compresa la zona dove recentemente è stato realizzato la copertura del campo da tennis. Quindi è un importo molto molto rilevante, che però in questo momento è messo un po' in stand-by, a parte quei 100.000 euro, ripeto, che riguardano la palazzina, che è un po' conciata male, sinceramente. Niente.
Grazie Sindaco. Ci sono altre richieste, altri interventi? Non ci sono altri interventi, perfetto. Passiamo alla votazione. Favorevoli? 11 favorevoli. Astenuti? 5. E sono... Sì? Zomer. Mondin, esatto, perfetto. Contrari, nessuno. In questo caso abbiamo la votazione per l'immediata esecutività. Favorevoli? Unanimità. Benissimo. La variazione è accolta. Prego, Sindaco.
Per completezza di quello che abbiamo appena approvato, tante delle opere che vengono riprogrammate nel 2022 è la cifra che viene riprogrammata, non tanto l'opera, perché alcune opere sono già iniziate, vedi Chiesa di San Giovanni e vedi altre opere che però non possono essere pagate interamente entro quest'anno, per cui si riprogramma il pagamento l'anno prossimo. Questo per problema di famosa esigibilità. Vedete che si sta lavorando con 7-8 variazioni all'anno, proprio perché bisogna cercare di capire quello che si fa, che si riesce a pagare entro l'anno.
Grazie Sindaco del chiarimento. Procediamo col terzo punto all'ordine del giorno. Approvazione prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Ala. Relaziona per noi il Sindaco? No, l'assessore Speziosi. Prego.
Per quanto riguarda l'approvazione della prima variazione di bilancio del Corpo dei Vigili del Fuoco, è stato messo agli atti tutto il dettaglio, però lo vediamo insieme. Per quanto riguarda le entrate ordinarie, vedete che è stato nella delibera specifico che sono state riportate solo le voci, solo i capitoli che sono variati, ovviamente non è riportato tutto il bilancio. Per quanto riguarda le entrate ordinarie, abbiamo una variazione di 922 euro per il contributo cassa incendi, che è appunto un maggior contributo dalla cassa provinciale antincendi. Per quanto riguarda il contributo della federazione provinciale di 1170, riguarda una liquidazione da parte appunto della federazione dei corpi dei vigili volontari per i progetti di corsi di formazione e aggiornamento dei vigili, e contributi da altri enti, una variazione di 3.000 euro per un intervento, per un contributo ricevuto dalla Cassa Rurale Vallagarina. Mentre per quanto riguarda le entrate extratributarie, straordinarie, insomma, l'assegnazione della Cassa Incendi prevede una variazione di 13.629 euro, è dovuta all'assegnazione di maggiori spese, insomma, con 3.856 euro per l'acquisto di attrezzatura nautica, 2.870 per acquisto di DPI e di 6.700 euro per l'acquisto di una pinza idraulica portatile. I tali importi sono corrisposti al 70% delle liquidazioni dei piani pluriennali da cassa antincendio, mentre il resto è una piccola quota, un rimborso spese per un incendio boschivo avvenuto a Serravalle. Per quanto riguarda invece l'altra variazione d'entrata, riguarda un'assegnazione di 2.336 euro che è dovuta ad un intervento che è stato fatto in A22 per quel famoso incendio dell'auto articolato qui all'altezza insomma di Santa Margherita, quello che era avvenuto nel corso esterno, e questo riguarda la parte delle entrate. Mentre per quanto riguarda le uscite ordinarie abbiamo appunto le spese sostenute che sono nelle entrate, spese che abbiamo appunto detto che riguardano la manutenzione delle macchine, attrezzatura e servizio per 922 euro, i 4.170 percorsi di formazione e di istruzione per un totale di 5.092, mentre per quanto riguarda le spese straordinarie abbiamo maggiori spese straordinarie per l'acquisto di macchine e di attrezzatura, maggiori spese per vestiario ed equipaggiamento, maggiori spese per pompe, carrelli e attrezzature di servizio. La variazione presentata mostra tutti i motivi per essere approvata, in quanto viene dimostrato in generale un pareggio di bilancio e quindi di conseguenza possiamo dare parere positivo per il procedimento insomma di attuazione di tale variazione. Non so se avete domande in merito.
Grazie mille Assessore. Ci sono interventi, domande su questo punto? Benissimo. Allora procediamo con la votazione. Favorevoli?
Unanimità.
C'è l'immediata eseguibilità di questo punto. Favorevoli?
Unanimità.
Benissimo. Ok, vi ringrazio. Passiamo al quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno. Che titola Approvazione del documento unico di programmazione DUP per il triennio 2022-2024. Relaziona per noi Sindaco. Prego.
Grazie Presidente. Cercherò di essere veloce anche perché il DUP è già la terza volta che lo vediamo, chiaramente, e ovviamente quello già visto riguarda il 21. Il 21-23, questo è il 22-24, però di fatto è un DUP un po' interlocutorio in quanto sarà rivisto con il prossimo bilancio di previsione che auspicabilmente dovrebbe essere a gennaio l'approvazione. L'anno scorso l'abbiamo fatto a febbraio, quest'anno dovremo uscire, ho sentito l'ufficio finanziario, assessore, appunto dicono fine gennaio dovremo riuscire ad andare ad approvare il bilancio, per cui io vi leggerò velocemente alcune aggiunte fatte al DUP già discusso qualche mese fa e ve le dico molto velocemente così che non sono ovviamente evidenziate nei documenti che avete voi e riguardano, per quanto riguarda il primo capitolo che è quello del territorio, ambiente e risorse naturali, riguarda dove parlavamo di avvio realizzazione delle opere relative al restauro dei edifici comunali, abbiamo inserito anche riqualificazione e ristrutturazione parziale del teatro comunale che è già in parte realizzato, in parte appunto si concluderà nei primi mesi del 2022. Abbiamo inserito anche, ci è pervenuta, e questo lo sto dicendo un po' con piacere, ci è pervenuta da parte del mondo agricolo alense, nella fattispecie dalla cantina sociale di Ala, dalla Coldiretti e dal club 3P, i giovani praticamente della Coldiretti agricoltori, una nota in cui esprimono la volontà di voler realizzare sul territorio comunale dei centri di lavaggio per le attrezzature agricole, per gli atomizzatori di fatto, cioè quelle macchine che utilizzano i trattamenti fitosanitari, chiedendo al comune se può mettere a disposizione eventuali tratti di territorio, perché se ne vorrebbero realizzare sia uno a nord che uno a sud. Sapete che c'è una legge che norma, no, il lavaggio di queste macchine, non si possono fare all'interno dei propri cortili ovviamente, perché l'acqua di scolo andrebbe a finire nelle fognature pubbliche, si può fare nelle campagne però a macchia di leopardo. Un centro di lavaggio risolverebbe una volta per tutto questo problema che non è banale per quanto riguarda l'inquinamento chiaramente. Per quanto riguarda la mobilità, abbiamo inserito nel DUP, oltre a quello che già c'era, la rotatoria, appunto quella che dicevamo prima, per il 2022, la rotatoria località Cerè, dove c'è il CRM, per capirci. Abbiamo inserito anche implementazione e realizzazione delle aree per nuove pensiline bus, ne faremo una lì a Santa Lucia di Chizzola, e dopo vedremo anche di farne delle altre sul territorio. Per quanto riguarda le opere pubbliche, abbiamo inserito in più quello di cui parlava prima il consigliere De Rossi relativamente al PRIC. Si sta valutando un progetto di partenariato pubblico-privato che è pervenuto in amministrazione, che riguarda parte di una società privata che chiede una partnership al comune per quanto riguarda la rivisitazione completa di tutto l'impianto pubblico, luminoso pubblico, di tutto il territorio comunale. È un progetto che gli uffici stanno verificando, una volta fatta l'istruttoria si definirà se dichiarare o meno l'interesse pubblico. In tal caso si farà una gara e chi ha presentato il progetto di partenariato mantiene una sorta di prelazione. Vedremo come sarà appunto valutato il progetto e quando sarà il momento ne discuteremo. Questo per quanto riguarda appunto l'illuminazione pubblica. L'anno prossimo partirà, anche per cui l'abbiamo inserito esplicitamente nel DUP, quel famoso e annoso lavoro molto importante però a Marani, il cosiddetto PIP Marani, che è quasi 20 anni che ce lo stiamo trascinando. Lì si è riusciti a chiudere praticamente con tutte le proprietà e con tutti i lottizzanti, si è trovato l'accordo, perché lì sapete che parte delle opere sono a carico del comune, parte delle opere sono a carico di chi nel passato aveva lottizzato. È stato trovato un accordo, sono state firmate le convenzioni, si doveva riuscire a partire con la gara ancora prima della fine dell'anno, però ci sono alcuni ritardi dovuti a un passaggio di proprietà delle aree che i lottizzanti mettono a disposizione del comune, per cui si comincerà l'anno prossimo con questo lavoro che, ripeto, è un lavoro di circa 1,5 milioni di euro, per cui insomma è un lavoro molto atteso sicuramente. Una parte, ripeto, a carico del comune e una parte a carico dei lottizzanti. Per quanto riguarda la parte di innovazione, qua abbiamo fatto una bella disamina di quello che è stato fatto a livello comunale, pertanto tutto quello che è stato promosso in termini di utilizzo di strumenti digitali, per cui oltre che al rilascio dell'identità elettronica è stato anche introdotto il sistema del pago PA, lo SPID ovviamente, e questa è una cosa, l'abbiamo citato perché credo che sia un po' un orgoglio anche per noi, anche perché con tutte queste buone pratiche e per quanto riguarda il portale internet, no, che è stato fatto secondo i dettami di AGIT, il comune di Ala, il primo insieme al comune di Cagliari, tutto ciò ha fatto sì che appunto si venisse citati sul sito internet del ministro istituzionale, del ministro Colao, e siamo stati citati anche sul Sole 24 Ore come comune che applica delle buone pratiche dal punto di vista digitale. La vice segretaria dottoressa Strata è stata anche recentemente a Roma proprio per questa tematica, magari se dopo vuole relazionare sarebbe anche interessante. Oltre a questo sapete che è stato avviato l'anno passato ancora la pratica per la presentazione delle pratiche edilizie in online, la famosa PEO. Da noi non si raccolgono più da tempo progetti in cartaceo ma solo in digitale, e si è creata la famosa stanza del cittadino, dove c'è una relazione continua tra il cittadino e l'amministrazione, il tecnico che ha presentato il progetto e l'amministrazione. Al Parla abbiamo un'app che è denominata Filavia per evitare le firme, le file. Per cui, insomma, tutte buone pratiche per cercare di agevolare in maniera concreta il rapporto cittadino-amministrazione, per cercare un po' alla volta di dare dei buoni servizi in modo tale che il cittadino si ritenga soddisfatto di quanto si fa. Vi posso assicurare che del servizio Parla che noi diamo se ne parla molto anche in altri comuni, perché ci sono tanti cittadini di altri comuni che vengono da noi a fare le pratiche di speed o quant'altro, perché insomma ne siamo estremamente orgogliosi, perché è un servizio che funziona molto molto bene. Abbiamo inserito nel DUP anche la realizzazione e l'attivazione da parte di Open Fiber della rete di fibra, per cui insomma adesso ho infrastrutturato tutto il territorio, per cui insomma credo che sia una cosa estremamente importante. Per quanto riguarda il capitolo economia, lavoro e turismo, che è il numero 7, ci abbiamo inserito, oltre a quello che c'è già, abbiamo parlato ulteriormente del progetto di polo museale, che come sapete stiamo cercando di realizzare in simbiosi con la provincia, un polo museale che parlerà appunto al Pizzini di musica e al Taddei di tessuto. Con la provincia si è arrivati a un accordo in prosecuzione di quel protocollo d'intesa firmato nel 2018, l'accordo che prevede la realizzazione del polo museale entro il 2024, perché questo è stato inserito anche nel dossier mandato a Roma per la candidatura della capitale. Questo è quanto ci è stato detto appunto dalla provincia e l'ha ribadito l'assessore Bisesti in occasione della conferenza stampa. Polo museale che nascerà insieme al Buon Consiglio che già gestisce 5 castelli in Trentino, con i nostri 2 diventerebbero 7. Buon Consiglio perché nel 2004 era stata l'allora dottoressa Laura Dalprà, che era la soprintendente della provincia, a lanciare l'idea di fare al Taddei il museo del tessuto. Ora la dottoressa Dalprà è direttrice del Buon Consiglio, per cui con lei si è ripreso già da tempo insomma questa progettazione, per cui insomma siamo ottimisti che tutto ciò possa realizzarsi nel più breve tempo possibile, comunque insomma entro 2024. Abbiamo inserito anche un qualcosa che riguarda, diciamo, per dare concretezza a un progetto di riqualificazione del centro storico, si farà attenzione a tutto quello che succederà, chiaramente anche quello che riguarda le alienazioni dei nostri palazzi. L'avevo già citato nei passati consigli comunali, si è molto attenti su quello che sarà il futuro del Palazzo Scherer, che l'ultima asta è stata fatta il 15 di novembre ed è andata ulteriormente deserta, ce ne sarà una a febbraio, per cui si vedrà cosa succederà nel futuro. Il Comune è molto, ovviamente molto attento su quello che succederà per quel palazzo. È stato poi inserito, si è parlato della seconda fase del progetto Fermenti, sapete che quel progetto di rigenerazione urbana con il quale è stato sottofirmato un protocollo insieme all'Unione Commercio di Rovereto, che riguarda appunto la seconda parte, la seconda fase del progetto Fermenti, che è stata fatta 2 anni fa. La prima fase è la mappatura di tutti i negozi del centro storico di Ara, attualmente non utilizzati. Il progetto Fermenti seconda fase prevede chiaramente la parte operativa di questo progetto. Stiamo ricercando all'interno del centro storico uno spazio da aprire settimanalmente con gli addetti che lavoreranno sul progetto Fermenti fase 2 e cercando di coinvolgere sia i proprietari anche nuovi operatori che potrebbero venire in quel di Ala ad aprire le loro attività, per cui insomma un progetto Fermenti che dovrebbe durare dai 12 ai 18 mesi e quindi insomma dovrebbe partire a breve anche quel progetto. Dopodiché vado velocemente verso la fine. Per quanto riguarda il capitolo 8, cultura e associazionismo, ho già detto per quanto riguarda la capitale della cultura 2024, l'abbiamo citata anche ovviamente nel DUP, essendo parte importante e rilevante. Nella parte invece che riguarda lo sport, il capitolo 9, abbiamo inserito un paragrafo in cui si dice che siamo pronti ad ospitare e sostenere grandi eventi che diano visibilità e stimolo all'economia del nostro territorio, e abbiamo fatto riferimento al Giro d'Italia 2021, che ha portato tante buone cose, ha dato grande visibilità al territorio comunale, soprattutto al territorio della Lessinia. Saremo attenti per cercare di portare sul nostro territorio anche altri eventi legati al mondo dello sport, insomma tutto quello che può darci visibilità e che può produrre economia, insomma è una cosa sicuramente che teniamo costantemente monitorato. Sono stato veloce, però ripeto, il DUP si discuterà magari un attimino più, in maniera più approfondita in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione. Grazie.
Grazie Sindaco, e do la parola a Vice Segretaria.
Eccoci, allora, come anticipava il Sindaco, appunto il giovedì scorso, il 18 di novembre, sono stata a Roma perché c'è stato proprio il quarto convegno degli RTD, che sono i responsabili alla transizione al digitale. Era un convegno che prevedeva una partecipazione online di tutti gli enti appunto che volevano aderire, e sono stati selezionati 40 enti tra comuni, province, regioni, università e enti pubblici in generale. Sono stati selezionati proprio perché hanno attuato delle buone pratiche, insomma, sono risultati virtuosi dal punto di vista del digitale. Tra questi appunto anche il comune di Ala, unico rappresentante per la nostra provincia. E praticamente questi responsabili venivano invitati a dei tavoli di lavoro per poter appunto presentare le buone pratiche che vengono messe in atto e comunque trovare insieme delle soluzioni ulteriormente innovative. Come diceva il Sindaco, perciò ho presentato dal nuovo sito, la stanza del cittadino, lo sportello Parla, lo Speed, il fatto che comunque siamo passati a pago PA per il 100% dei pagamenti, le pratiche edilizie online dal 100% a partire dal settembre dell'anno scorso. E una cosa un po' innovativa è anche il nostro servizio civile che stiamo facendo al Parla con Giacomo, che praticamente è un supporto ai cittadini per avvicinarli al mondo digitale. Questo perché ovviamente noi possiamo mettere in atto tutte le pratiche digitali che vogliamo, però se accanto ai servizi digitali non mettiamo la possibilità di supportare il cittadino che non ha le competenze insomma, necessarie per farlo, risultiamo non efficienti. Perché comunque tutte le cose che cerchiamo di fare lo facciamo sempre in una visione cittadino-centrica. Quindi insomma anche questo è stato presentato, fra il resto il servizio civile digitale che noi abbiamo attuato già a febbraio dello scorso anno, è previsto anche nel famoso PNRR che prevede appunto l'istituzione di un servizio civile digitale a livello nazionale. Tutto qua.
Grazie. Grazie mille Vice Segretaria. Benissimo, apriamo allora agli eventuali interventi, domande e chiarimenti sul DUP. Prego, ci sono interventi? Prego, consigliere De Rossi.
Grazie Presidente. Volevo congratularmi con la dottoressa Stratta e i suoi collaboratori anche per l'innovazione sui certificati online che è stata messa in moto da poco, che è veramente utile. Si risparmia un po' di tempo se serve qualche certificato di stato civile o si risparmia veramente molto tempo. Invece il sindaco prima ha detto dell'incremento che c'è stato grazie anche alla tappa del Giro d'Italia. Si hanno già dei dati sulla percentuale di incremento turistico comunque che ha avuto il territorio in merito appunto all'arrivo della tappa del Giro? Ha qualche dato da parte anche di Trentino Marketing?
Grazie consigliere De Rossi, prego sindaco.
No, dati numerici al momento non ne ho, potrà darcene eventualmente la PT che tiene monitorato soprattutto le presenze alberghiere, sono le uniche che si possono ovviamente avere. L'incremento è dato ed è relazionato dagli operatori del posto che ci dicono appunto che in questi mesi hanno avuto un incremento di recettività importante sia per quanto riguarda i posti letto ma soprattutto per quanto riguarda i locali ricettivi, i ristoranti, ma soprattutto anche per il passaggio di persone che in bicicletta vengono a provare la famosa sega di Ala. Quando avrò dei dati magari da parte delle presenze letto eventualmente quelle potrò portare. Grazie.
Grazie sindaco. Ci sono altri interventi? Va bene? Consigliere Zomera? Prego.
Grazie Presidente. Una domanda che parte in realtà dall'inizio del DUP. Nella premessa appunto si riprende il 31 luglio come data. Come mai siamo ora al 30 di novembre? Credo sia la situazione particolare. Chiedo. Nella premessa del DUP a pagina.
Grazie consigliera Zomer. Facciamo rispondere assessore Speziosi.
Ma semplicemente la scadenza del 31 luglio di ogni anno dove avviene entro la quale il DUP deve essere approvato in misura definitiva. Nel momento in cui ci sono delle variazioni, devono essere fatte delle variazioni anche sul DUP. Di conseguenza viene preso atto della variazione di bilancio nel bilancio triennale e poi riportata di conseguenza nel DUP. È collegato. Esatto, il 31 di luglio non è un termine perentorio ma indicatorio.
Grazie mille assessor Speziosi. Consigliere Zomer, gli è stato chiarito il punto. Ci sono altri interventi? Consigliere Gatti, buonasera. Se non ci sono altri interventi passiamo alla... scusi, prego consigliere Mondini.
Sì, due note. Sì, abbiamo visto che questo documento è se vogliamo un tronco in qualche modo, monco di quello che è la parte di prospettiva, di operativa in attuazione, è un aggiornamento e l'ha spiegato il sindaco nella sua relazione, di quello che è la parte strategica con l'inserimento delle iniziative poste in atto. Ecco, quindi insomma, non ha la sostanza che appunto ritengo dovremmo avere, anzi avremo, sono certo avremo anche per la parte di discussione di confronto e quando si discuterà il programma il bilancio di previsione. E, tuttavia insomma qualche osservazione su queste precisazioni che si è voluto inserire mi lasciano alcune perplessità, insomma mentre altre le raccolgo con soddisfazione e con una certa condivisione. La perplessità importante, pur recependo con favore l'attenzione già dimostrata per la riqualificazione del centro storico, ecco, mi richiamo all'intenzione o all'attenzione dell'amministrazione sulle alienazioni degli immobili, quindi al palazzo Scherer. Operazione che se dal punto di vista mira a preservare l'attrattività del centro storico, insomma, potrebbe essere prestare insomma portare anche a degli elementi di rischiosità per quello che sono le spese e i costi che questa dovrebbe portare con sé, non tanto immagino per il primo intervento d'acquisto, ma per quello che sarà poi la necessaria sua valorizzazione, la messa in circolo come in un circuito di promozione, come vediamo stanno entrando Palazzo Taddei, Palazzo Pizzini e quant'altro. Oltretutto le motivazioni che leggo, insomma, non è che mi rendono, insomma, mi fanno un po' specie. Quando si dice che l'interesse è per evitare che insomma, un acquisto di eventuali privati possa renderli inutilizzabili al pubblico. Questa ha un senso acquistarli se si riesce a ottimizzarne la funzione, sostenendone la spesa, ma per un servizio che sia effettivamente al pubblico. Intanto mi fermo.
Grazie consigliere Mondini. Prego sindaco.
Ma allora, a parte che il DUP non è un'enciclopedia, per cui non è che si può scrivere chiaramente, nel DUP si scrive è una sezione strategica, perché tu scrivi un po' un'enunciazione di quello che vorresti fare. Fra l'altro nel DUP dura un triennio, per cui chiaramente le opere inserite e le cose inserite sono tantissime, per cui abbiamo, ripeto, aggiunto solo quello che non era previsto prima o è stato meglio esplicitato. Per quanto riguarda Palazzo Scherer, l'ho detto prima, il Comune è attento chiaramente, perché è chiaro che quando partirà il polo museale, i nostri due palazzi comunali, Taddei e Pizzini, che ora sono utilizzati a vari scopi, no? Chiaramente, soprattutto il Pizzini, dove possiamo fare mostre, dove facciamo presentazioni, dove facciamo dei convegni, dove facciamo degli incontri. Il giorno in cui chiaramente sarà un museo, e stessa cosa vale per il Taddei, chiaro che avrai degli spazi in meno da mettere a disposizione per l'utilizzo pubblico 360 gradi, per cui tutto quello che stiamo facendo adesso al Pizzini. Quindi, chiaro che se un privato acquisterà quel palazzo, e ben venga, acquisterà un palazzo, e con il comune farà una convenzione, come abbiamo adesso in essere, no? Noi con i palazzi privati abbiamo delle convenzioni in cui ci viene dato l'utilizzo solo nel periodo degli eventi, per la verità, per cui città di musica, città di velluto, il Natale e dopo in qualche evento estemporaneo. Abbiamo delle convenzioni appunto con i privati, per cui Palazzo Scherer fosse acquistato da un privato, però purtroppo fino adesso non c'è stato, questa è la quinta o la sesta asta per la verità, mai nessuno, alcuni sono venuti a vedere da quello che so io, però insomma nessuno poi alla fine ha concretizzato, anche perché forse può essere che effettivamente quello che spaventa di più può essere il dopo, non il prima, no? Anche se il palazzo è in ottime, cioè non in ottime, in buone condizioni. Perché Robert Scherer, quando l'ha acquistato, aveva fatto dei lavori importanti relativi alla copertura, relativi a manutenzione e quant'altro. Quindi il Comune è attento in quella maniera. Un po' la paura è quella che se viene un privato e ci fa la sua abitazione, per cui a giusta ragione ti chiudo, come si suol dire, il portone, noi resteremo chiaramente senza un edificio da utilizzare per gli scopi che dicevo prima, perché noi altri edifici di proprietà comunale non ne abbiamo. A parte dove siamo in questo momento, la biblioteca e le scuole, non abbiamo altri edifici di rilievo chiaramente importanti. Quindi nell'ottica della riqualificazione, che nel protocollo d'intesa firmato nel 2018 si parlava di riqualificazione dell'intero centro storico in quanto ritenuto un vulnus appunto a livello provinciale. Quindi chiaramente il Comune è attento in quel modo. È chiaro che potrà essere ricercata anche una partnership, no? Eventualmente per un'acquisizione di questo tipo. Però ripeto, adesso la prossima asta sarà in febbraio, chiaramente tutti probabilmente staranno aspettando, non so se ci sarà qualcuno di interessato, starà aspettando l'ultima asta, che sarà probabilmente l'ultima, sarà quella di febbraio, perché un prezzo, adesso mi sembra che l'hanno battuto a 390.000 euro, per cui insomma, veramente irrisorio sinceramente. È un gioiello della nostra città, del nostro centro storico. Credo che gli amministratori debbano stare attenti a cosa succederà in quel palazzo, perché è uno dei gioielli della nostra città, insieme agli altri 5-6, ne abbiamo 8 di quel livello, è un gioiello della città che deve essere sicuramente preservato. ben venga, ripeto, un privato, una fondazione, una società, qualcuno che lo utilizzi insieme al comune, parte privata e parte comunale, una volta che ci possono essere degli spazi dedicati a alcune funzioni pubbliche che saranno individuate, in quel caso un po' di idee ci sono, insomma, eventualmente, cioè non è che non ci sono idee, no? Ripeto, il comune è attento e vigile su questo, vedremo cosa succede.
Grazie mille sindaco, soddisfatto della risposta, consigliere Mondini, perfetto. Ci sono altri interventi su questo punto? Sì? Consigliera Zomer, prego.
Grazie Presidente. Io pongo una domanda rispetto alla, scusatemi, al punto di fatto in cui si parla della mobilità. Tema mobilità e tema parcheggi. Lo ricollego in realtà al punto successivo che è quello dell'economia e quindi questione Tari per incentivare l'ingresso, insomma l'apertura di nuove realtà commerciali nel centro storico. Eppure però non si fa menzione nella parte della mobilità per quanto riguarda i parcheggi nel centro storico. Volevo capire se c'era un programma in merito. Grazie. Sì, di Ala, perché in realtà ho visto che c'erano in piano alcuni parcheggi sulle frazioni. Ho una curiosità, cioè Chizzola, Muravalle e Serravalle. E però appunto non ho ritrovato la possibilità di possibili parcheggi in centro storico. E l'altra cosa invece che richiedo rispetto alla questione del marciapiede, sì, è stato previsto un collegamento del marciapiede nella zona bassa di Ala, dove tra l'altro è anche prevista la parte della ciclabile, ma non vi è, parlo della parte dalla stazione a Viale 4 Novembre, si è previsto un marciapiede in quella zona lì. Proprio perché vedo che c'è la volontà insomma di concludere nella parte della statale, da lì passerà la ciclabile, se ho ben compreso, mi manca il passaggio del marciapiede. Raggruppo queste due domande sulla mobilità. Grazie.
Grazie consigliera Zomer. Sindaco, prego.
Ma per quanto riguarda i parcheggi, vabbè, nel DUP abbiamo menzionato solamente le parti dove bisognerà dare priorità, perché sono attualmente mancanti di parcheggi idonei, per cui Chizzola, dove abbiamo inserito ancora nella variante 2019 un parcheggio in centro Chizzola, Muravalle, dove c'è una situazione abbastanza borderline, chiamiamola, e poi Serravalle, dove da tempo si lamenta la mancanza di un parcheggio, per cui queste sono le situazioni che stiamo cercando di gestire il più possibile. Ad Ala ancora non abbiamo pensato di realizzare nuovi parcheggi. Ci sono delle riflessioni in corso che ancora però non sono idonee per essere inserite nel DUP, che ripeto ha una valenza triennale, perché insomma non è che si deve fare tutto domani mattina, magari si potesse, questo sarebbe il nostro sogno di qualsiasi amministratore, fare tutto l'anno dopo, no? Impossibile. Ne avevamo parlato di parcheggi in questo consiglio comunale nella passata consigliatura, perché era uscito un po' il ragionamento sui parcheggi ad Ala. Per la verità parcheggi ad Ala ce ne sono tanti, io ne avevo fatto il conteggio che adesso da qualche parte lo devo recuperare, nella cortina di Ala, vado un po' a memoria, ci sono circa 600 parcheggi intorno al centro storico, adesso non vorrei dire cavolate ma mi sembra che erano sui 600, vero? Contando quelli proprio tutto intorno alla costola del nostro centro storico. Avevamo notato anche in quel periodo che, ma è ancora adesso chiaramente, si svuotano nel corso della notte, perché se si passa davanti al parcheggio dell'Eurospar il mattino alle 6:30, io lo faccio perché vado a fare due passi ogni tanto, ed è completamente vuoto, come vuoto quello di via Anzelini. Sono 100 parcheggi lì, 100 parcheggi solo qui, per cui insomma vuol dire che la tensione è più durante il giorno, soprattutto la tensione c'è nella parte alta, nella zona qua della scuola media, che da un paio d'anni non si capisce ben bene cosa è successo e quindi insomma sta diventando un po' un problema. Avevamo ragionato anche un paio di anni fa, avevamo detto di riprendere in mano il discorso, ma l'assessore Gatti ci sta anche un po' ragionando sul fatto di capire di cambiare anche un po' il paradigma dei parcheggi qua ad Ala, perché noi abbiamo delle zone a disco orario e delle zone libere. Abbiamo chi si lamenta di una cosa e chi si lamenta dell'altra, ovviamente. Chi vive nel centro storico si lamenta del disco orario perché non può lasciare la macchina in continuazione, perché dovrebbe scendere ogni volta a cambiare il disco e non si potrebbe nemmeno fare, per la verità. Chi invece viene per poche ore in centro gradirebbe il disco orario, e così anche gli operatori economici, così c'è un ricambio, per cui insomma non è facile trovare una soluzione che possa andare bene a tutti, anzi credo sia impossibile, una cosa che vada bene a tutti credo che sia una cosa impossibile. Avevamo parlato all'epoca, avevamo detto appunto di fare un piano, e lo faremo, strategico, che potrebbe riguardare anche dei parcheggi a pagamento per i residenti, come succede a Rovereto, Riva, Garda, per cui delle zone dedicate ai residenti dove potrebbero pagare un abbonamento annuale, no, per poter parcheggiare. Potrebbe essere anche di valutare di fare dei parcheggi a pagamento anche proprio per il centro storico. Ala oramai sta diventando un centro importante, credo che siamo uno dei pochi centri di una certa levatura a non avere ancora parcheggi a pagamento, per cui sarà un ragionamento che magari potremmo fare.